Radio 3, lezioni di musica. Arrigo Boito, Mefistofele, seconda parte, con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo la nostra lezione di musica dedicata al Mefistofele di Arrigo Boito. Grande opera che va in scena in una prima versione monumentale, gigantesca, nel 1868 a Milano, con un esito molto controverso. Boito la rielaborerà. Non c'è rimasta la prima versione, abbiamo la seconda versione che fu poi successivamente rimaneggiata dal compositore nel 1875 a Bologna e poi nel 1881 a Milano, prima che Boito cominciasse la famosa e straordinaria collaborazione con Verdi per l'Otello e poi per il Falstaff. Siamo arrivati nella puntata di ieri a metà del secondo atto, la scena fra Faust e Margherita, l'amica di Margherita Marta, e Mefistofele, il grande quartetto. La scena successiva, la seconda metà del secondo atto, è la notte del Sabba, che è ovviamente il momento in cui un compositore profonde le massime risorse spettacolari, orchestrali, cori, fumisterie, e Boito non si lascia sfuggire l'occasione. La notte del Sabba comincia con un'introduzione orchestrale che suona alle nostre orecchie molto moderna, su un pedale, cromatismi che si dispiegano lentamente. È un cliché, naturalmente, i cromatismi striscianti come raffigurazione sulfurea, demoniaca. Ci sono esempi precedenti in Berlioz, in Liszt, nel repertorio soprattutto francese, ma devo dire che Boito qui reagisce veramente con grande classe. Subito dopo entra Mefistofele che sta esortando Faust a seguirlo e dice: su, cammina, cammina, buio il cielo, scoscesa e lachina sul monte del Brocken, dove appunto si riunivano le streghe, i demoni per il Sabba. E ovviamente Mefistofele si presenta una volta di più accompagnato da una versione del suo tema. Maggiore. Maggiore, minore, il tema caratteristico di Mefistofele che attraversa l'intera opera, una sorta di leitmotiv di cui abbiamo parlato ieri. È interessante il fatto che nel corso di questa scena il tema verrà elaborato, ma conviene ascoltare direttamente la soluzione orchestrale di Boito con cui comincia la notte del Sabba, che è uno degli istanti sicuramente più spettacolari, più evocativi dell'intera opera. Eccolo. Sentite adesso i cromatismi. Atmosfera tenebrosa, misteriosa. Sentite adesso l'elaborazione del tema. Che si fonde con i cromatismi. coro interno di demoni. Serge il monte, lontano, lontano, il monte del vecchio Satan. E probabilmente avete colto anche l'uso di questo caratteristico intervallo. Questo è il tritono, che guarda caso nella teoria musicale settecentesca e ottocentesca viene normalmente chiamato il diabolus in musica. È un cliché. Tutte le volte che arriva il diavolo, soprattutto in un'opera dell'Ottocento, o comunque un personaggio dal carattere demoniaco, ecco che il tritono, questo particolare intervallo, tecnicamente una quarta aumentata, una quinta diminuita, il tritono fa la sua apparizione, proprio il diabolus in musica. È un intervallo che usano praticamente tutti i compositori ogni volta che la scena prende qualcosa di demoniaco, o comunque di soprannaturale. L'intervallo su cui per esempio canta gran parte del tempo Fafner il drago nel Siegfried di Wagner, canta quasi soltanto usando i tritoni, e questo è uno dei tanti cliché teatrali che Boito utilizza nel corso di questa partitura. La scena del Sabba è molto elaborata, ci sono varie sezioni, ci sono cori, ci sono danze di streghe, c'è una aria, un terzo momento solistico di Mefistofele, ne abbiamo già sentiti due, abbiamo sentito lo scherzo strumentale nel prologo e la famosa aria del fischio nel primo atto, e qui invece il diavolo Mefistofele canta la ballata del mondo, la cosiddetta ballata del mondo. Questa non ve la faccio sentire, ma vale la pena di leggere il testo. Mefistofele ha in mano un globo di vetro che rappresenta il mondo, e alla fine dell'aria romperà il globo e scatenerà quindi le risate, la ridda infernale di tutti i demoni e le streghe convenuti. Il testo dice: ecco il mondo vuoto e tondo, salsa, scende, balza e splende, fa carole intorno al sole, trema, rugge, dà e distrugge, ora sterile or fecondo, ecco il mondo. Sentite il linguaggio, tipico linguaggio di Boito, che ci ricorda molto nettamente, molto chiaramente alcuni istanti. Pensate alla ridda di folletti travestiti nell'ultimo atto del Falstaff, per esempio. La rottura del globo scatena letteralmente la danza e la ridda infernale. Ridiamo, ridiamo che il mondo è caduto, ridiamo che il mondo è perduto, sui morti frantumi del globo fatal s'accenda, si intrecci la ridda infernal. In questo istante, che è il punto, diciamo, culminante, più spettacolare della scena del Sabba, in una versione intermedia a metà degli anni 70, Boito aggiunse una fuga infernale, cioè l'idea di improvvisamente una forma strumentale, la fuga, e questo è un omaggio ovviamente alla tradizione soprattutto di Hector Berlioz, che si divertiva a inserire fughe sia nelle sue opere, sia nei suoi oratori, anche nelle sue sinfonie, delle fughe in qualche modo deformate, in cui il tema appunto è un tema che ha qualcosa di sentitolo. C'è questo tema mosso e contorto, spiraliforme in qualche modo, che dà il via a questa fuga infernale. Abbiamo il tempo per sentirne almeno l'inizio. Questa è la ridda e fuga infernale con cui finisce la scena del Sabba e finisce il secondo atto del Mefistofele. Notte tremenda, la notte del Sabba. Seconda voce. Terza. bassa voce. Qui la fuga adesso riprende e prosegue. Mi interessava farvi sentire questo istante di virtuosismo orchestrale e corale, che è un omaggio di Boito a una precisa tradizione, la tradizione della musica demoniaca, che risale perlomeno a Berlioz, quindi alla prima metà dell'Ottocento, e si diffonde, diventa molto frequente e molto appunto proposta dai compositori nella seconda metà dell'Ottocento. Come dicevo nella puntata di ieri, una delle caratteristiche più singolari, anche più distintive del Mefistofele di Boito è il continuo confronto con la tradizione europea. Boito era un intellettuale colto, un intellettuale cosmopolita, conosceva molto bene la cultura europea, sia poetica, sia letteraria e sia musicale, e in quest'opera in qualche modo la sua ambizione di unire i due aspetti con un'operazione di grande complessità su uno dei testi più illustri dell'Ottocento, il Faust di Goethe, le due parti del Faust di Goethe, e di realizzare quindi una sorta di wagneriana opera totale, in qualche modo, opera d'arte totale. Tentativo molto ambizioso, secondo molti non riuscito, ma di sicuro questa è una partitura di grande fascino, come sentite, piena di stimoli, piena di idee. Nel corso di questo sabba, Faust ha anche la visione di Margherita, che viene arrestata e condannata a morte per la morte della madre. Ovviamente la visione si presenta sul tema di amore, il tema d'amore che abbiamo fatto sentire alla fine della puntata di ieri. In effetti il terzo atto è l'atto della morte di Margherita, così come lo intitola Boito. È l'atto che si apre con Margherita in carcere. Margherita in quest'opera, scelta curiosa da parte di Boito, non canta i due grandi momenti vocali solistici inseriti nella tragedia di Goethe, le due famose canzoni, il canto del re di Thule e ancora di più il canto di Margherita all'arcolaio, reso immortale soprattutto da Schubert con uno straordinario lead del 1814. Questi due momenti solistici di Margherita, che sono presenti nella tragedia di Goethe, sono stati messi in musica da decine di compositori nel ciclo faustiano di lezioni che abbiamo realizzato al Maggio Musicale Fiorentino lo scorso anno. Ne abbiamo fatti sentire diversi. Bene, la scelta di Boito è invece di non far cantare a Margherita nessuno di questi due testi, nessuno di questi due pezzi. Margherita all'inizio della scena del carcere canta un'aria, il cui testo è originale, un testo di Boito, un'aria patetica. Lei è condannata, la accusano della morte della madre, le hanno portato via il figlio. Ma la cosa più interessante forse è la introduzione a quest'aria, la scena del carcere. Questo è un altro cliché, un cliché operistico, un'introduzione di una scena di carcere. Basta pensare all'ultimo atto del Trovatore, in cui molto spesso i compositori cercano un'espressione una volta di più oscura, minacciosa. Beh, sentite in che modo Boito realizza la sua introduzione alla scena di carcere. Sentite questo basso. Adesso si colora di minacciosi cromatismi. cui l'orchestra annuncia il tema della successiva aria di Margherita. E in effetti l'aria che Margherita comincerà a cantare di lì a poco è proprio... Questo tema ci viene introdotto, presentato dall'orchestra durante questa scena di carcere con cui Boito rende omaggio, come vi dicevo, a una antica tradizione. Questo atto vede il duetto fra i due protagonisti, un breve duetto d'amore, ma Margherita muore, Mefistofele è convinto di potersi impadronire di lei, ma in realtà il coro celeste invece al contrario ci dice che Margherita è salva, e questo aspetto viene esattamente dalla fine del primo Faust di Goethe. Naturalmente in questo istante Boito fa rientrare il tema, il grande tema celeste del prologo. Movimento ascendente, il coro celeste con cui l'opera si era aperta e con cui si chiuderà nella scena della morte di Faust nell'epilogo. Ho parlato ieri della deliberata volontà da parte di Boito di costruire delle simmetrie che sono caratteristiche dello stile poetico di Goethe, e Boito proprio ci dice che queste simmetrie sono un omaggio al senso della forma del grande Goethe. Il quarto atto di quest'opera è il più singolare dal punto di vista stilistico, perché tutte queste fumisterie, questi accordi dissonanti, triadi aumentate, le abbiamo sentite ora, i tritoni infernali spariscono completamente. Nel quarto atto Boito sintetizza l'atmosfera in qualche modo non solo misticheggiante ma anche misteriosa, classica, con un'infinità di riferimenti all'antichità classica, l'atmosfera del secondo Faust di Goethe, una delle opere letterarie più misteriose della storia. E basta sentire l'apertura del Sabba classico, che comincia con, sentite il tema. Quasi modale, quindi un'atmosfera arcaica, il linguaggio sembra in qualche modo addirittura riferirsi al passato in maniera nettissima. Può darsi che qui, secondo qualcuno, almeno qui c'è una ulteriore citazione classica. Abbiamo parlato di una citazione beethoveniana nel primo atto dell'opera. Questo sembra in qualche modo l'inizio del primo trio di Brahms. Non so se effettivamente ci sia una volontà di citazione da parte di Boito, si può discutere, ma quello che è certo è che il momento solistico cantato da Faust all'interno di questo quarto atto, il momento in cui Faust si presenta a Elena di Troia e poi i due canteranno un duetto d'amore insieme, bene, questo istante è basato su una citazione piuttosto esplicita. Il testo dice: forma ideal purissima della bellezza eterna, e questa è Elena, un uom ti si prosterna innamorato al suolo, volgi ver me la cruna di tua pupilla bruna, vaga come la luna. Sentite come la poesia qua si fa decisamente più distesa, anche più aulica. Beh, sentite questa melodia. Thank you. questa è una citazione addirittura dal movimento lento di una delle prime sonate di Beethoven. Nel primo atto c'era una citazione beethoveniana molto chiara dalla sonata Kreutzer. In questo caso Boito sta citando l'adagio della sonata opera 7. Sentite questo passaggio. Più o meno la stessa melodia cantata da Faust. Quindi il personaggio di Faust nei suoi interventi vocali viene continuamente, come dire, messo a confronto con la grande tradizione del classicismo e in particolare con Beethoven. Beethoven, che era un compositore che Goethe conosceva personalmente e con il quale addirittura ha uno scambio epistolare. Beethoven vuole continuamente mettere in musica la poesia di Goethe e Goethe ci dice, in una lettera a un amico, dice addirittura che Beethoven è l'artista più profondo e più concentrato che lui avesse mai incontrato in tutta la sua vita. Evidentemente Boito intende in qualche modo rendere omaggio anche a Beethoven nella sua grande opera d'arte totale. Non abbiamo il tempo di farvi sentire altri istanti di questo quarto atto, ma naturalmente potrete sentirlo in diretta su Radio 3. E volevo invece farvi sentire almeno un istante dell'epilogo della scena conclusiva, la scena della morte di Faust, che viene a sua volta salvato e quindi anche in questo caso il demonio viene sconfitto, non riesce ad avere l'anima di Faust. L'indicazione scenica è particolarmente interessante perché siamo di nuovo nel laboratorio di Faust come nell'atto primo, ma quella diroccato dal tempo, il tempo che è passato. Voci magiche sparse nell'aria, Faust seduto sul seggiolone conturbato medita, Mefistofele gli sta dietro come un incubo. Bellissima questa indicazione. Mefistofele gli sta dietro come un incubo e l'idea dell'incubo è raffigurata da Boito attraverso c'è un'aria di Faust e Mefistofele si inserisce nell'aria riecheggiando alcune frasi. Quindi l'incubo è anche lo specchio di Faust. Questa scena sembra anticipare davvero la manipolazione di Iago nei confronti di Otello nel terzo atto dell'opera. Direi che possiamo sentire direttamente almeno l'inizio dell'aria di Faust per cogliere il procedimento. Giunto al passo estremo della più estrema età, in un sogno supremo si bea l'anima già. Placido mondo. D'un placido mondo, d'una landa infinita e un popolo fecondo. Sentite l'eco? Mefistofele. Ecco. Sentite questi echi, cioè il modo in cui la frase di Faust viene echeggiata dal demonio che naturalmente si sta apprestando a ghermirlo, a prendersi la sua anima, ma ecco che invece Faust viene salvato perché si sente avvicinare la falange celeste che naturalmente ci rifarà sentire il... l'ultimo l'ultima riapparizione del tema del prologo che chiude la simmetria sulla quale dichiaratamente Boito ha voluto costruire quest'opera, e l'opera finisce con il trionfo delle... Finisce con la riapparizione anche delle trombe celesti con cui era a sua volta cominciato il prologo. Quindi l'opera ha alla fine una costruzione perfettamente simmetrica, forse un po' intellettualistica secondo qualcuno, ma effettivamente dal punto di vista musicale molto convincente. Abbiamo il tempo per sentire almeno l'ultimo confronto, gli ultimi echi dell'incubo di Mefistofele che incombe su Faust e l'apertura delle falangi celesti. Vediamo fino a dove riusciamo ad arrivare con l'ascolto. Nel frattempo io vi saluto, vi auguro una buona domenica e a risentirci da Giovanni Bietti.
Ecco, la nuova turba al guardo mio si gioca.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.